Continuiamo il nostro programma parlando di scienza con altri due ospiti che sono già nello studio con noi e che saluto. Il professor Pietro Zanarini del CRS4, ciao Pietro.
Ciao a tutti.
E Andrea Mameli, sempre del CRS4, non nuovo ai microfoni di Radio X, anche perché conduce da noi un programma molto seguito che è Oltre alle Barriere, ma sei soprattutto un grande, diciamo, divulgatore di scienza. Bentornato Andrea.
Grazie, ciao a tutti.
Allora, come stavamo dicendo, oggi qui al Festival Scienza i ragazzi hanno avuto la possibilità di rivolgere delle domande, di diventare in qualche modo dei giornalisti e di confrontarsi con scienziati che hanno avuto esperienze importanti anche all'estero. La cavia del giorno è stato il qui presente Pietro Zanarini. Da quanti anni sei al CRS4, Pietro? From the very beginning.
Dall'inizio, cioè dall'inizio del 91, gennaio 91, quindi sono 26 anni.
26 anni di CRS4, ricordiamo che il CRS4 è il centro di ricerca che si trova nel parco di Polaris, dove tra l'altro avete lavorato tra i primissimi sul web.
Sì, la Ginevra l'abbiamo vissuta, anche noi colleghi di Tim Berners-Lee l'abbiamo vissuta dall'inizio come una esperienza chiaramente interna fatta da altri colleghi, quindi abbiamo, come dire, potuto approfittare dall'inizio di cosa si poteva fare col web. E infatti quando siamo venuti in Sardegna due anni dopo, nel 93, abbiamo praticamente messo in pratica quello che conoscevamo dal CERN e quindi fatto il primo sito web italiano.
Ecco, è al gruppo di lavoro di Pietro Zanarini si deve il fatto dell'incontro anche poi con Grauso, con l'Unione Sarda, la nascita del primo quotidiano online, la nascita di Video Online e tutto quel movimento di internet, diciamo, alla portata di tutti, alla portata dei cittadini, che ne è conseguito. Non è più stata una cosa per scienziati, ma è diventata una cosa per tutti noi.
Sì, diciamo che è stata una catena ovvia, nel senso che è proprio l'esempio del web, è proprio un esempio di ricadute utili dalla ricerca al mondo reale, quindi alle normali applicazioni. E così come il CERN, quando ha inventato il web, non pensava probabilmente a uno sviluppo così enorme a livello mondiale, e anche noi, diciamo, abbiamo fatto questo esperimento, diciamo, intanto messo il sito web, primo sito web, ma quando abbiamo fatto l'esperimento con l'Unione Sarda anche noi pensavamo probabilmente sì che fosse un esperimento interessante da fare con l'editore e vedere, ma non immaginavamo noi stessi che poi a cascata l'editore, che era effettivamente molto, diciamo, da quel punto di vista visionario, ma nel senso positivo del termine,
è anche coraggioso, è anche, diciamo,
esatto,
al limite quasi della dell'incoscienza.
Sì, perché erano tempi dove per esempio non ti aiutava, come successe dopo con Renato Sori, con Tischeri, non ti aiutava la borsa, quindi non potevi tu fare una iniziativa che poi ti si sarebbe, come dire, messa a disposizione.
Né c'erano i contributi per l'innovazione, no, o tutte queste,
erano
questi
tempi
strumenti
veramente,
che ci sono oggi.
No, erano tempi veramente pionieristici, quindi a maggior ragione, diciamo, questo esperimento fatto, che poi ha generato questo di fatto la partenza di Video Online e tutto quello che ne è conseguito, è stato un po' un effetto cascata, è un effetto valanga, ed è appunto uno degli esempi, come dicevo, di come dalla ricerca scientifica e tecnologica poi si generano cose veramente interessanti a livello poi di mercato, anche in quel che senso.
Ecco, oggi lo scenario è molto diverso, gli strumenti sono molto diversi, c'è consapevolezza del valore dell'innovazione, e lo dimostra anche il grande interesse di manifestazioni come Sinova, che c'è stata un mese fa, ma come questo Festival della Scienza, che parla proprio ai piccoli, ai piccolissimi, ai ragazzini delle scuole elementari, medie. Oggi tu sei stato intervistato con la complicità di Andrea Mameli, che è lì accanto a te, che ha fatto un po' da interlocutore, da mediatore, da tantissimi ragazzini. Andrea, che cosa hanno chiesto al professor Zanarini i ragazzi delle scuole cagliaritane oggi?
I ragazzi, anche più piccoli, c'erano bambini di seconda elementare, di quarta, di quinta, e chiedevano intanto cos'è il CERN di Ginevra, che non conoscevano, come funzionano gli acceleratori di particelle, come Pietro spiegava, che era stato il suo lavoro in Svizzera, e poi cosa fa il CRS4, ma anche cosa mangiavi quando eri in Svizzera, come comunicavi con gli altri. O Ginevra, anche mia sorella si chiama Ginevra, quindi addirittura alcuni non avevano focalizzato dove si trovasse il posto. Tutte domande curiose, divertenti, ma anche molto interessanti, anche sul futuro della scienza.
Allora, vorrei fare io una domanda al professor Zanarini. Com'è che
non sono professore, solo dottore.
Dottor Zanarini.
Vabbè.
Pietro, come sei finito a Ginevra? Tu, bolognese.
Ma da un certo punto di vista, in parte anche per un piccolo caso, diciamo, una piccola componente del caso. È sempre utile nella vita mischiare quello che vuoi fare, quello, come dire, che tu prepari come percorso, e anche lasciare un piccolo di una piccola parte di spazio, esatto, al caso. E infatti io mi stavo proprio laureando, quindi stavo facendo la sessione di presentazione della tesi di laurea a fisica a Bologna il 18 dicembre del 90, esattamente del 90. No, scusa, dell'82.
Ti sei tolto un po' di anni.
Sì. 18 dicembre dell'82, esatto. E nel fare questa relazione della tesi di laurea, che oltretutto era un progetto molto complesso che avevo volutamente scelto quando mi fu proposto, perché era sostanzialmente un problema che finora non era mai stato risolto, che implicava realizzare un certo tipo di hardware più software per collegare il computer del Cineca con un mini computer HP che avevano a disposizione a fisica, in maniera da simulare quello che poi si usava allora come terminale con schede perforate. Quindi un sistema molto molto complesso. Mi ricordo che ci misi quasi 2 anni a realizzare questo prodotto, però come dico sempre è una cosa molto utile. Fare un progetto complicato come tesi di laurea dovrebbe essere l'ideale come conclusione, perché ti dà modo proprio di sperimentare poi in quell'ambiente, a fisica a Bologna, con le risorse che c'erano anche in termini di informatica, di sperimentare quello che puoi sperimentare. Quindi nel fare la relazione di questa tesi di laurea, il giorno che mi laureavo, il presidente di commissione era il direttore dell'Istituto di Fisica di Bologna, Giacomelli, il professor Giacomelli, che ovviamente è un illustre scienziato che collaborava già con alcuni esperimenti dove c'era l'Istituto di Fisica di Bologna assieme a CERN. E finita la sessione, lui era appunto il presidente di commissione, andò tutto molto bene, 110 con lode e così via. Alla fine mi prese di fianco, mi disse: ma ascolta, volevo dirti prima di andare via, ma al CERN stanno cercando, ci sono delle posizioni nuove, stanno cercando delle nuove figure di giovani laureati, cioè, adesso sono posizioni da 6 mesi, però sai, può essere rinnovato,
assunto in aula magna, quindi praticamente in aula magna
praticamente no,
assunto il giorno
no,
della laurea,
assunto no, però sì, suggerito di allora. A quel punto andai subito 2 o 3 giorni dopo a Ginevra a incontrare il direttore, quello che poi mi doveva assumere, della divisione informatica del CERN, che era un collaboratore di Rubbia era già allora il direttore generale del CERN. E questo direttore della divisione informatica del CERN, che di fatto mi fece il colloquio assieme al professor Giacomelli di Bologna, che mi aveva introdotto, chi era? Era un altro italiano, era Paolo Zanella, che poi diventò l'amministratore delegato del CRS4, e Rubbia diventò anche 8 anni dopo il presidente del CRS4.
Ecco, stiamo parlando con Pietro Zanarini e Andrea Mameli un po' della storia di Pietro come uomo di scienza, di ricerca, una storia che lo ha portato in Sardegna a vivere l'epopea di internet, delle prime ricerche, i primi studi sul World Wide Web, e lui ci sta raccontando di come è entrato studente di fisica al CERN di Ginevra. Andrea, altre domande che sono affiorate nel corso dell'incontro di questa mattina?
Sì,
con gli studenti cagliaritani.
In particolare dopo che hanno visto le immagini dei primi computer, del computer degli anni in cui Pietro si trovava al CERN, hanno percepito la differenza notevole tra...
Che assomigliavano un po' a quelli di 2001, Odissea,
esatto,
nello spazio,
come
per Hall capirci. 9000.
Esattamente, quelli giganteschi, costosissimi, fragili e con una memoria non paragonabile a quelli attuali. Quindi hanno capito quanto un cellulare attuale possa essere più potente, più piccolo, leggero ed economico di quelle macchine gigantesche che ha mostrato Pietro, e hanno apprezzato anche il valore dell'utilizzo del dato come fonte primaria di ricerca e di lavoro per molti scienziati.
Ecco, diciamo che senza quelle macchine così grandi, ingombranti, appunto, e lente in confronto a quelle di oggi, però quelle di oggi non sarebbero mai esistite. Come nasce la passione, al di là della passione per la fisica, la passione proprio per l'informatica in te, Pietro? Cioè, il tuo primo computer, per cosa, quando l'hai avuto, se hai avuto un personal computer, immagino tra i primi al mondo ad averlo avuto, sarei stato tu, no? No.
Sì, però o voglio dire
solo quelli del CERN.
No. Prima ancora di andare al CERN, in effetti quando ero studente a fisica a Bologna, ancora non c'erano i personal computer cosiddetti, diciamo, IBM con Windows e così via. C'erano ancora
il
delle versioni
64,
no, prima ancora. C'erano ancora delle versioni molto simili, se vuoi, ai primi computer che si vedevano sui giornali americani, diciamo pubblicizzati. In particolare c'era un'azienda di Firenze che utilizzava un processore che era appena uscito, fatto, guarda caso, progettato da un italiano, Faggin, che è unanimemente riconosciuto come il padre dei microprocessori, e che aveva appena messo sul mercato lo Z80, che era un processore molto interessante. E questa ditta di Firenze, la General Processor, aveva costruito attorno a questo processore un personal computer, ma ripeto, molto prima che uscissero i cosiddetti primi personal computer.
E tu, tanto ne hai posseduto uno di questi mitici?
Io ne ho comprato uno, o meglio, ne ho fatto comprare uno a mio padre per usarlo io poi per scrivergli il software e fargli gestire in quel modo la contabilità della ditta che aveva. Cioè, di fatto, mio padre ha comprato una cosa costosissima. Il software che ho fatto io l'ho dovuto in Basic, è dovuto lavorarci per mesi e mesi, cioè, però è stata una palestra anche per me per capire queste cose, come funzionavano nei dettagli e così via. Quindi c'è sempre bisogno, diciamo, di qualcuno che lavora, che ha le idee, che fa la ricerca, ma c'è sempre bisogno, esatto, c'è bisogno anche dello sponsor economico, e questo va da sé.
E lo sponsor familiare è sempre fondamentale anche per lo sviluppo di futuri talenti come quelli di Pietro Zanarini. Io ti ringrazio per essere venuto con noi oggi qui a raccontare un pezzettino della tua storia. Magari capiteranno altre occasioni per raccontare altri momenti importanti. Grazie anche ad Andrea Mameli per averti accompagnato qui da noi.
Grazie a te e alla prossima.
Ciao.